La newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto.
La newsline di Controradio si apre alle 8:06 di mercoledì 17 giugno. Un buongiorno da Chiara Brilli in studio e dalla redazione. Subito la linea Giorgio Bartolini dall'AMMA. Il caldo è arrivato, c'è, come evolverà la situazione? Sostanziale stabilità, se non sbagliamo, Bartolini.
Sì, direi proprio di sì, si sta consolidando l'alta pressione di origine africana sull'Europa centro-occidentale, sul Mediterraneo centrale. Arriverà un pochino di stabilità pomeridiana probabilmente tra le giornate di domani e dopodomani, ma questo solo limitatamente ai rilievi, per il resto sole con ventilazione debole, mare poco mosso, temperature massime che gradualmente continueranno a salire. Oggi probabilmente potremo sfiorare i 35 gradi sulle zone interne, domani li supereremo, probabilmente arriveremo anche fino a 36, venerdì guadagneremo probabilmente un altro grado, in vista poi di un fine settimana che si preannuncia ancora più caldo. Soprattutto l'apice di questo caldo sembra arrivare tra domenica e mercoledì della prossima settimana, con valori che potranno sfiorare i 40 gradi sulle zone interne di pianura.
E vi state spingendo in là già da mercoledì, quindi insomma è abbastanza chiara la tendenza.
Condizioni di alta pressione è più facile azzeccarci anche a più giorni di previsione. Per esempio, questa ondata di calore era vista già una settimana fa dai modelli meteorologici, e quando è vista un'ondata di calore spesso questa si verifica e si manifesta, invece quando è prevista un'ondata di freddo non sempre becca, interessa la nostra regione o comunque il Mediterraneo centrale.
Grazie Bartolini anche per questo dietro le quinte, insomma, delle informazioni che ci dà il LAMMA quotidianamente. Buona giornata e buon lavoro, a domattina. Adesso una breve pausa e torniamo con voi.
Nasce il Cammino 44, Sant'Anna di Stazzema, Montesole. 180 km in 13 tappe tra Toscana ed Emilia-Romagna, lungo i territori della linea gotica tra natura, storia e memoria. Scopri il percorso, le tappe e tutte le informazioni su cammino44.it. Un progetto di Liberation Route Italia, realizzato con il contributo di Regione Toscana e Regione Emilia-Romagna. Appuntamento sabato 20 giugno, dalle 9:30 in Piazza Duomo a Pietrasanta per l'inaugurazione e la partenza della prima marcia del Cammino 44.
Il Festival della Sintesi torna con il suo viaggio tra mondi diversi, o forse no. Il mistero millenario della Sacra Sindone, sintesi della storia di Gesù. L'omaggio a Pinocchio e al suo inventore Carlo Lorenzini con Giordano Bruno Guerri. Le mostre, i talk, l'imperdibile reading di Peppe Servillo. La strana sintesi tra Salgari e Puccini. I premi a Enzo Iacchetti e alla giornalista Lucia Goracci. Questo e tanto altro al Festival della Sintesi. Dal 17 al 20 giugno a Lucca, alla ricerca di brevità intelligenti e necessarie. Info su festivaldellasintesi.it.
Etnica Mugello Global Groove 2026. Dal 18 al 21 giugno a Vicchio, concerti, mostre, teatro, performance, incontri DJ set, mercato e street food etnico. Il 18 giugno Roy Paci e Retusca. Il 19 Sean Kuti ed Egypt 80. Il 20 Chantel Bukovina Club Sound System. Opening Amork Lab. E il 21 Gran Finale con i Nomadi. Disponibile abbonamento per tutti e quattro i concerti. Prevendite su boxhall.it, info su etnicafestival.it e eventimusic.it.
Tempo Reale presenta Fluxus 3, il concerto del format Maggio Elettrico. Un percorso improvvisativo attraverso le visioni di John Cage, Giuseppe Chiari, Yoko Ono e Toshi Chiyanagi, tra strumenti, elettronica e performance. Sabato 20 giugno, ore 20, sala orchestra del Teatro del Maggio. Info e biglietti su temporeale.it.
Instabile, cultura e movimento. A Firenze, in via della Funga, zona Varlungo, un grande spazio all'aperto dove l'arte è di casa. Tutti i giorni, dalle 18 alle 2, con musica, circo contemporaneo, teatro, aperitivo, bistrò, pizzeria, griglia, opzioni vegetariane e vegane.
Da giovedì 18 a sabato 20 giugno, Altipiani, Music No Borders, festival di suoni e sapori dal mondo, evento realizzato all'interno di Estate Fiorentina 2026. Primo appuntamento, dalle 19.30 a cena sudamericana e dalle 21.30 concerto con Garzas Vajeras. Secondo, cena greca e concerto con l'Asur. Terzo, cena palestinese e concerto con Amine Zalzouli and Friends. Controradio.
Alle 8:11 iniziamo a leggere le principali notizie di oggi a partire dalla nostra homepage controradio.it. Gli stessi titoli di tutta la stampa locale si concentrano naturalmente su Sollicciano e i sigilli della vergogna dal Corriere, sequestrate 7 sezioni dalla Nazione, trasferiti più di 200 detenuti dalla Repubblica di Firenze, nel mirino le condizioni igieniche, le celle del carcere sotto sequestro, le accuse della procura, il carcere finisce nel mirino a causa delle celle fatiscenti, il GIP, carenze igienico-sanitarie e di sicurezza, centinaia di detenuti verso il trasferimento, il DAP ora i lavori, sindacati, associazioni, l'inferno finisca. E a proposito delle associazioni, sentiamo il commento che abbiamo raccolto a caldo ieri sera appresa la notizia del provvedimento. Stefano Cecconi, vicepresidente dell'associazione Pantagruel, intervistato da Domenico Guarino.
Una notizia annunciata ormai forse da anni e che quindi purtroppo non ci stupisce. Direi che i nostri interventi ripetuti negli ultimi anni sono stati sempre e puntavano sulla situazione sicuramente insalubre del carcere di Sollicciano. Mi viene da fare una battuta, come il dottor Fanfani diceva, il dito nella piaga, ecco, il dito nella piaga, la canzone che fastidio. Indubbiamente Sollicciano è molto molto fastidioso, umanamente direi profondissimo e intenso. Sicuramente le persone che ci lavorano e che ci vivono tutti i giorni hanno vissuto per tantissimo tempo una situazione invivibile. Non è una novità, la preoccupazione che oggi mi viene da dire è che comunque le 200 persone, che non ricordiamoci, queste sono persone, due gambe, due braccia, una testa, una mente, che verranno trasferite, non so dove potranno essere collocate, perché anche in Toscana tutte le carceri sono sovraffollate. A Lucca abbiamo il 200%, un carcere molto piccolo, a Dogaia sicuramente siamo sopra il 150, ma mediamente tutte le strutture carcerarie toscane sono sovraffollate, come del resto in gran parte dell'Italia. Che dire, sicuramente la situazione era veramente indecorosa. C'è voluto forse nuovamente la magistratura a gestire un'emergenza. Mi fa leggermente sorridere il comunicato del DAP, dice sì, ora lo faremo. L'anno scorso un sottosegretario del Ministero della Giustizia diceva che avrebbe fatto sforzi titanici e avrebbe riattivato immediatamente i lavori, cosa secondo me non è stata fatta assolutamente. Penso l'appalto originario risale al 2020 e poi era rimasto fermo. La questione è molto annosa e difficile da dire. L'unica cosa che posso dire, un barlume di speranza forse ce l'abbiamo: se il DAP decide di stanziare subito 9 milioni e vedere di risolvere qualche cosa, forse qualcosa si risolve. Sono estremamente pessimista, quantomeno scettico, però verifichiamo che cosa succede.
Altra situazione calda, ma di tutt'altro contenuto, riguarda i rincari del trasporto pubblico locale, notizia che ritroviamo anche in questo caso su tutta la stampa locale con vari spaccati, tram e bus, c'è la stangata, sindaci preoccupati e Gianni gli chiede più soldi, dal richiamo dal Corriere. Bus e tram, tutti gli aumenti, comuni siamo contrari, e dalla Repubblica, e fotonotizia con tanto di biglietto in mano di un utente sulla Nazionale. Rincari e veleni, bus e tranvia, il biglietto a 2 euro scatena scintille fra regione e comuni, Gianni con i loro fondi meno aumenti, ma Funaro dice noi non coinvolti. E in questa dialettica istituzionale a fronte della notizia del rincaro che scatterà dal 1° di luglio, sentiamo l'assessore ai trasporti della regione toscana Filippo Boni.
Allora, intanto dobbiamo partire dal concetto che ci sono due aspetti importanti da mettere in luce. Il primo è che la crisi dello stretto di Hormuz ha portato i costi del carburante e del gasolio a più 40% per la comunità italiana e per la comunità europea. Questo è il punto numero uno che dobbiamo considerare. Il secondo punto che dobbiamo considerare è il contratto di servizio, che è un contratto di 10 anni fa, che in questo momento ovviamente è vigente con le aziende dei trasporti, che prevede che le aziende si possano adeguare all'indice FOI, cioè l'indice inflattivo, che ovviamente cambia ogni anno. Le aziende possono, hanno il diritto di farlo ogni anno. Regione Toscana in alcuni anni ha avuto le risorse per poter annullare completamente l'indice FOI mettendoci risorse proprie, in alcuni anni l'ha fatto, nel 2023 per esempio non l'ha fatto, infatti c'è stato un aumento del 10%, nel 24, nel 25 l'aumento è stato annullato, quest'anno abbiamo nuovamente le aziende che ci chiedono di adeguarci all'indice FOI e noi in questo momento abbiamo messo a disposizione, diciamo, della manovra 12 milioni di euro, di cui 10 milioni sulla gomma e quasi 2 milioni di euro sul ferro. I 2 milioni di euro sul ferro hanno consentito di annullare qualsiasi abbonamento sulla regione toscana sull'aumento degli abbonamenti, quindi chi è abbonato in regione toscana, che ha l'abbonamento per il treno, non subirà aumenti perché la regione ha messo risorse. Mentre per quanto riguarda la gomma, l'abbiamo abbattuto di quasi il 50%. Doveva essere il 15%, è diventato di circa l'8%.
A parlare dei due temi centrali con cui abbiamo aperto la nostra newsline, la situazione a Sollicciano, il trasporto pubblico locale e i suoi rincari per l'utenza, ma vogliamo spostarci alle 8:18 minuti a Mondeggi perché c'è un compleanno importante, quello di Mondeggi Medie Comune, il 12° compleanno. Lo facciamo con Martina Martignoni, ben trovata, buongiorno.
Buongiorno Chiara, buongiorno a tutte e a tutti.
Ci arriverete con due giorni di iniziative il 20 e 21 giugno che racconteremo, Martina, ma cosa sono stati questi 12 anni per Mondeggi e anche per la progettualità che rappresenta per il territorio?
Sono stati 12 anni di grandissime trasformazioni per il territorio, se vogliamo, perché il territorio di Bagno a Ripoli e quello appunto attorno alla tenuta di Mondeggi si è in qualche modo contaminato dalla presenza, grazie alla presenza di tantissime persone che sono arrivate in questi terreni abbandonati e li hanno ripopolati, fatti rinascere, si sono create tantissime connessioni con il territorio, si è proprio trasformato un luogo, diciamo, come dire, anche un po' periferico della campagna fiorentina in un posto attraversato da persone che vengono un po' da tutti i posti del mondo, che vengono apposta per conoscere questa realtà di riappropriazione di un terreno pubblico trasformato in un bene comune. Perché Mondeggi si è posta sempre appunto l'obiettivo di non vendere questo bene, quindi non renderlo privato prima di tutto, e su questo è stata raggiunta la vittoria nel momento in cui Città Metropolitana ha deciso di non mettere più all'asta il terreno e soprattutto di trasformarlo appunto in un bene comune, cioè un luogo di cui tutte e tutti possiamo prenderci cura, in cui tutte e tutti possiamo essere protagonisti attraverso l'azione diretta. E questo insomma è avvenuto attraverso moltissime iniziative iniziative, la gestione collettiva dei terreni, le assemblee pubbliche partecipate, il metodo del consenso partecipativo all'interno delle assemblee, tutte esperienze che hanno fatto sì che tantissime persone che anche magari nel passato non si erano mai avvicinate a realtà politiche lo abbiano fatto proprio attraverso questo tramite della cura della terra, e ecco, questi 12 anni sono stati questa esperienza qui sostanzialmente.
Poi seguiremo la crescita di questa, oltre questa fase preadolescenziale, diciamo che ha molte prospettive di messa a terra di tante iniziative anche che simboleggiano una presa in carico della comunità testimoniata dalla grande partecipazione sempre alle attività di Mondeggi. Di cosa c'è bisogno adesso? Cosa chiedete in questo percorso che ha visto il vostro protagonismo e anche una disponibilità da parte delle istituzioni, ma adesso c'è bisogno davvero di una gestione degli spazi che tenga conto dello spirito proprio di Mondeggi Bene Comune.
Sì, allora diciamo, da una parte chiediamo, dall'altra parte continuiamo a fare, ecco, questo è sempre stato il nostro modo di porci, nel senso che per noi l'azione appunto diretta e collettiva è al centro del nostro modo di fare politica, per cui prima di tutto facciamo quello che poi andiamo a chiedere. E quello che sta avvenendo adesso appunto è questo processo di coprogettazione che è veramente iniziato, e si sono aperti i tavoli e si sta andando a vedere casolare per casolare che tipo di attività si possono fare e come si possono integrare le diverse proposte che sono arrivate a Città Metropolitana. Quello che portiamo ad ogni tavolo di coprogettazione è l'idea di una Mondeggi complessiva, di una Mondeggi organica, di una Mondeggi connessa, come abbiamo sempre detto, di una visione appunto intera di tutto il patrimonio che ha a che fare appunto con i casolari, ma con la terra soprattutto e con le connessioni con il territorio. Insomma, non un utilizzo di questo bene come uno spazio da riempire con qualche attività sconnessa da tutto il resto, ma quello che Mondeggi è sempre stato, soltanto che da ora in poi appunto in un quadro anche diciamo riconosciuto dalle istituzioni e con una partecipazione maggiore da parte di altre associazioni e cooperative sociali del territorio. E ne parleremo anche nel corso della due giorni.
Ecco, entriamo nei dettagli, insomma diamo qualche anticipazione a fronte del sito mondeggibenecomune.it dove c'è tutto il programma, ma insomma si parte con il botto, possiamo dire, con Stefano Mancuso.
Sì, allora il sito è mondeggibenecomune.org sì, allora sabato 20 la prima parte sarà un'assemblea a cui teniamo particolarmente, che abbiamo intitolato Verso un sindacato agroecologico. Da un po' di tempo ci stiamo iniziando a porre la questione appunto del una rappresentanza che ci sembra mancare per i piccoli agricoltori, in particolare i piccoli agricoltori agroecologici, e insieme ad altre realtà che sono la rete agroecologica Microfarm Italia, Campi Aperti di Bologna, la rete Apuana dei produttori auto-organizzati, abbiamo creato questo momento di riflessione attorno appunto alla domanda del: è arrivato il momento di creare un nuovo sindacato per dei contadini e per i contadini. Quindi questo è il primo momento della due giorni, quindi una riflessione politica su il futuro della piccola agricoltura in Italia sostanzialmente. Poi abbiamo laboratori per bambini sia il sabato che la domenica pomeriggio, e poi sì, abbiamo Stefano Mancuso che ci parlerà del mutuo appoggio come motore dell'evoluzione. Quindi sì, avremo la partecipazione insomma è piuttosto conosciuto di questo botanico.
È apprezzato anche sulle nostre frequenze. Poi dobbiamo andare un po' in velocità perché abbiamo pochi minuti, ma la passeggiata esplorativa, cena, musica,
sì,
ragazzi,
certo, la sera di sabato come sempre sarà una festa con musica dal vivo e DJ set, e la cena sempre con i prodotti di Mondeggi e delle reti contadine vicine. E poi la domenica la mattina ci sarà una passeggiata esplorativa appunto di Mondeggi, perché è molto grande Mondeggi e spesso magari si vedono solo alcuni pezzi, ma c'è molto da scoprire. E nel pomeriggio appunto l'assemblea del Costruiamo Insieme il Futuro di Mondeggi, quindi una conversazione aperta a tutta la comunità e gli amici di Mondeggi sul futuro appunto di Mondeggi Bene Comune. E poi al pomeriggio nuovamente laboratori e uno spettacolo di giocoleria di Fuori dalla Valigia. Per noi il compleanno è un momento di festa, ma soprattutto di incontro, di
sì,
un modo per rivedersi, ecco,
Martina, ricordiamo mondeggibenecomune.org, come ben specificavi, 20 sì. e 21 giugno la doppia giornata per il 12° compleanno. Grazie a Martina di Mondeggi Bene Comune per essere stata con noi.
Grazie a voi, buongiorno.
Tanti gli appuntamenti, come avete sentito, articolati, non possiamo non citarvi il sold out del 20 sera all'anfiteatro delle Cascine Ernesto De Pascale, perché saremo media partner, un tutto esaurito per la seconda edizione di SOS Palestina, il concerto evento ideato da Piero Pelù per raccogliere fondi a sostegno di Medici Senza Frontiere, e tra i protagonisti a sorpresa anche Litfiba. Ma insomma, sentiamo direttamente Piero Pelù soprattutto sul significato di questa seconda edizione.
SOS 2 nasce dall'entusiasmo della prima edizione, che era nata inevitabilmente dal disagio e dalla violenza create dall'esercito israeliano in terra di Palestina negli ultimi anni. In particolare ci siamo trovati di fronte anche a un nuovo nemico, che non è solamente quello della violenza quotidiana verso il popolo palestinese, ora anche verso il popolo libanese, il nuovo fronte di guerra aperto da Netanyahu con il suo sodale presidente degli Stati Uniti Trump contro l'Iran, ma ci siamo trovati di fronte a questo nemico invisibile che si chiama propaganda. Da quando è stata annunciata questa finta pace da ottobre in poi, tutta la propaganda MAGA e sionista nel mondo hanno fatto sì che la maggior parte delle persone pensasse che veramente il problema in Palestina non esistesse più, e questo è un errore gravissimo. Sappiamo l'impegno di Medici Senza Frontiere e anche di tutte le altre ONG in terra di Palestina, e non solo, perché purtroppo le guerre sono decine, compreso il vicino Libano, la Siria, e non, senza mai dimenticare il Kurdistan. E quindi SOS Palestina 2 ha una ragione di esistere ancora più importante di prima.
Ragioni illustrate da Piero Pelù, che ribadiremo e sosterremo anche noi dal palco di SOS Palestina, apertura dei cancelli sabato 20, 18:30, inizio del concerto alle ore 20. Abbiamo detto sold out, ma è possibile continuare a sostenere Medici Senza Frontiere acquistando il merchandising dell'evento anche sui canali social di Piero Pelù. E allora vi ricordiamo questo con tutti i particolari anche su controradio.it. siamo a ridosso del GR di Popolare Network. Noi ci risentiamo subito dopo anche con le vostre segnalazioni, ultima puntata di stagione con Dillo a Controradio.
7:31 minuti, buongiorno, le notizie di Popolare Network. Nuovi attacchi israeliani nel sud del Libano, è successo nel distretto di Nabatieh, dove ieri l'IDF ha ucciso 4 persone. L'Iran aveva ribadito nella notte che la fine delle ostilità in Libano è parte dell'accordo con gli Stati Uniti e ha avvertito che ci sarà una dura risposta se i raid dovessero continuare. Anche Trump ieri ha criticato Netanyahu, deve essere più responsabile in Libano, ha ammonito il presidente statunitense. Israele non voleva la firma di un'intesa tra i due paesi. Il Libano ora è il fronte che potrebbe far saltare la firma prevista venerdì a Lucerna, in Svizzera. Intanto nelle scorse ore 3 petroliere iraniane avrebbero superato il blocco navale statunitense con un carico di più di 4 milioni di greggio. È la prima volta in 2 mesi segnale della graduale riapertura dello stretto di Hormuz.
E oggi è l'ultima giornata del G7 di Evian in Francia. Ieri al centro delle discussioni c'è stata l'Ucraina, con Zelensky che ha partecipato ai lavori e ha incontrato Trump in un trilaterale con Macron. Dopo l'accordo con l'Iran, il presidente statunitense ha detto che ora tocca all'Ucraina e ha rilasciato una serie di dichiarazioni sul fatto che parlerà con Putin perché si trovi un accordo, minacciando nuove sanzioni contro il petrolio di Mosca. Non è chiaro se Trump sottoscriverà però la dichiarazione finale sul conflitto russo-ucraino. La notte l'esercito russo ha invece sul campo effettuato 5 raid sulla città di Zaporizhia in Ucraina, ci sono stati un morto e 7 feriti, e a dirlo è Kiev, secondo cui sono stati danneggiati l'università, un centro commerciale e un edificio residenziale.
Alle primarie del Partito Repubblicano negli Stati Uniti un nuovo candidato scelto da Trump è stato battuto. In Georgia il vicegovernatore Beth Jones, sostenuto dal presidente, ha perso il ballottaggio contro Rick Jackson, ricco dirigente del settore sanitario. È la seconda volta questo mese che Trump appoggia un candidato poi sconfitto alle primarie repubblicane per la carica di governatore dopo la sconfitta in Iowa. Vincono invece Kevin Hearn per il Senato in Oklahoma e Mike Collins per il Senato sempre in Georgia.
È morto a 87 anni lo storico Carlo Ginzburg, figlio di Leone Ginzburg e della scrittrice Natalia Ginzburg. Ha lasciato il segno sin da giovane con le sue ricerche sulla stregoneria e le credenze popolari, praticando la microstoria di cui era maestro ancor prima che venisse teorizzata. I suoi libri sono stati tradotti in una trentina di lingue.
Ed è morto il cardinale Camillo Ruini, 95 anni, presidente della CEI e vicario della diocesi di Roma negli anni 90 e 2000. Punto di riferimento dell'episcopato più conservatore, vicino a Wojtyla, e grande elettore di Benedetto XVI. Ruini è stato espressione della Chiesa dei cosiddetti valori non negoziabili, vita, famiglia ed educazione cattolica. Si batté contro eutanasia e fine vita, negò i funerali religiosi a Pier Giorgio Welby e si oppose alla sospensione dell'alimentazione per Eluana Englaro. Nota la sua vicinanza politica a Silvio Berlusconi, di recente aveva espresso un giudizio positivo anche su Meloni.
E ora i mondiali di calcio, è finita pochi minuti fa Austria-Giordania con risultato al momento di 3-1 per gli austriaci. Nella notte altro record di Lionel Messi, ha quasi 39 anni, con i suoi 3 gol con cui l'Argentina ha battuto l'Algeria, diventa il miglior marcatore di sempre nella storia dei mondiali. Agganciato a quota 16 gol il tedesco Miroslav Klose. Nelle altre partite della notte, vittoria della Norvegia contro l'Iraq per 4-1 con doppietta di Erling Haaland. Ieri sera successo anche della Francia per 3-1 sul Senegal con doppietta di Mbappé.
8:34 è tutto, le notizie tornano alle 9:30, buon ascolto.
Popolare Network.
In Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1, possibili disagi per mezzo pesante in galleria tra Firenzuola e Badia in direzione nord. In A11 code a tratti per traffico verso Firenze tra Pistoia e Bivio con l'A1 e tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola. In Fipini troviamo code a tratti verso il capoluogo tra l'Astra Signa e Firenze Scandicci e coda in uscita a Santa Croce per chi proviene da Firenze. Siamo al traffico urbano di Firenze nell'ambito dei cantieri tranviari per la tratta Libertà Bagno a Ripoli, al via una nuova fase dei lavori in Viale Europa tra Piazza Nencini e via di San Marino via Andorra. Dalle 21 di domani 18 giugno gli interventi preliminari, dal 26 giugno scatta l'ampliamento del cantiere con chiusura del viale, viabilità alternativa sui controviali. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro Radio. Buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6 98.9.
Sono Daniela, studentessa del MITA. Ho scelto questo percorso perché posso formarmi attraverso un'esperienza diretta nel settore moda. Partecipo a progetti operativi con aziende, attività di territorio e fiere internazionali.
ITS MITA Academy, formazione post-diploma di eccellenza, pubblica e gratuita per diventare un tecnico altamente qualificato nel comparto moda. Con ITS MITA Academy entri nel mondo del lavoro dalla porta principale. Informazioni e iscrizioni www.mitaacademy.it.
Code sui viali, cantieri Lumaca, la FIPI lì bloccata e ogni giorno migliaia di auto che entrano a Firenze con un solo passeggero.
Ma se lo stesso viaggio potesse costare meno e dimezzare il traffico?
Con Autostop cambia il tuo modo di viaggiare in tutta l'area metropolitana.
Trova i passaggi sulla tua stessa rotta e condividi le spese con i tuoi compagni. Meno smog, più community.
Iscriviti per la fase di lancio di giugno e luglio. Ricevi subito 9 autocoin in omaggio per i tuoi primi viaggi.
E per i primi 1000 driver l'abbonamento premium è gratuito per un anno.
Cerca autostop.it, un nuovo modo di viaggiare.
Immaginari contemporanei, scuola di Digital Imaging e AI Production. La Fondazione Studio Marangoni, con il sostegno di Fondazione CR Firenze, presenta una scuola per progettare i nuovi immaginari digitali. Un percorso tra video, cultura visuale e tecnologie generative. Sabato 20 giugno presso FSM Gallery, via San Zanobi 19 Rosso, dalle 10, i docenti introducono il corso e a seguire l'immagine espansa. Workshop con Manuel Zini, un laboratorio pratico di video, generazione AI e production mapping con Touch Designer. Info studiomarangoni.it.
La Fondazione Macinaia, Atto 2 e Teatri d'Imbarco promuovono una call aperta a giovani sotto i 35 anni per un atto unico teatrale inedito sulle disabilità e i nostri gesti di cura. Primo premio 2.500 euro, secondo premio 1.500. L'iscrizione è gratuita. Scadenza consegna 15 settembre. Bando e info su teatridimbarco.it.
Il tuo 5 per 1000 guarda oltre. Sostieni la ricerca dell'Università degli Studi di Firenze. La tua firma per una borsa di dottorato in ricerca traslazionale nelle scienze a tutela della salute. Insieme per migliorare la vita di chi soffre di malattie croniche e invalidanti. Firma nel riquadro finanziamento della ricerca scientifica e dell'Università e indica il codice fiscale dell'Ateneo. 01 27 96 80 480. Maggiori informazioni su unifi.it.
Secret Florence 2026. Fino al 1 luglio, Firenze diventa un laboratorio del contemporaneo. Chiostri, cortili e spazi urbani ospitano performance site specific, prime assolute e omaggi tra musica, danza e arti performative. Un festival diffuso e gratuito che trasforma la città in esperienza. Scopri il programma su secretflorence.it.
Estate Fiorentina 2026 torna alle piagge Periferico Festival con eventi in parchi, condomini e spazi open air del Teatro delle Spiagge per una rigenerazione socioculturale e urbana. Ingresso libero, prenotazione consigliata, info e programma teatridimbarco.it. I miei anni 70 con Mario Mascitelli e Stefano Bernardini. Uno spettacolo per rivivere gli anni del cambiamento del nostro paese, del consumismo, del benessere e del malessere di quel tempo attraverso gli oggetti e le canzoni che lo caratterizzarono. Giovedì 18 alle 21.15 nel cortile, all'aperto del Teatro delle Spiagge.
Controradio.
Dillo a Controradio. Di servizi, disagi, tutto quello che non funziona in città e sul territorio, segnalalo al numero WhatsApp 342 81 04 111. Scaveremo per te alla ricerca di una soluzione. Dillo a Controradio.
8:40, mercoledì 17 giugno, ultima puntata di stagione per Dillo a Controradio, la trasmissione dedicata alle vostre segnalazioni, tutte riascoltabili su controradio.it nello spazio proprio Dillo a Controradio della trasmissione, così come Dillo chiocciola controradio.it è la mail che potete utilizzare anche nel corso dell'estate. Ma noi salutiamo subito il nostro primo ospite, il sindaco di Bagno a Ripoli, Pignotti, ben trovato, buongiorno.
Salve, buongiorno, buongiorno agli ascoltatori.
Francesco Pignotti, tante sarebbero le domande in questo giorno clou per Bagno a Ripoli e non solo. Prima di partire da quello che è il tema che vogliamo affrontare, ovvero una sua chiamata a raccolta dei cittadini per ripensare insieme le tratte su gomma, dunque gli autobus e le linee dei bus che collegheranno tutte le frazioni alla tranvia, la famosa 3.2.1 da Piazza della Libertà al capolinea di via Granacci a Bagno a Ripoli, le chiedo un commento a caldo di valutazione sui rincari del trasporto pubblico locale. Oggi la notizia, la conferma poi nelle scorse ore da parte della regione, ma anche tanti mal di pancia a partire dalla sindaca Funaro, dalla stessa ANCI che a questo punto chiede di accelerare un confronto con la regione. Cosa ne pensa e come in qualche modo cercherà di anche spiegarla ai suoi concittadini?
Beh, non sarà semplice spiegarla ai nostri concittadini che, insomma, ho già visto ieri, stanno comunque protestando, comunque, insomma, ecco, non sono contenti di questa decisione. Perché? Qual è il mio ragionamento? Noi siamo in una profonda fase di riorganizzazione, appunto, del servizio su gomma, del trasporto pubblico su gomma, in vista dell'arrivo della tranvia. Però al momento, nella fase attuale e fino a quando non entrerà in servizio la tranvia, il servizio su gomma deve funzionare e deve funzionare in modo efficiente. Così non è, perché noi abbiamo dei problemi sul nostro territorio, le linee 31, 32, 23 saltano corse, non passano, si parla ad esempio ieri l'altro di 4 corse saltate consecutivamente, 1:30 di attesa, quindi è un servizio che io lo sto denunciando, Autolinee Toscane, da mesi e mesi che non funziona, ben oltre il traffico dei cantieri della tranvia, che è comprensibile perché 4 corse saltate non possono essere spiegate solamente da un po' di ritardo dovuto ai cantieri. Se a questo, se su questa situazione arriva un rincaro fino a 2 euro del biglietto, voi capite che poi il cittadino, come dire, non può seguire tutte le logiche del funzionamento dell'una e dell'altra, gli vanno spiegate, però si fa fatica a spiegare un aumento a fronte di un servizio che di fatto sta diventando non affidabile. Cioè, a me i cittadini dicono: noi non possiamo più prendere il bus perché non è un affidabile per il posto che devo raggiungere, per il lavoro.
Si crea un cortocircuito, no? Un cortocircuito che poi può portare davvero a un arretramento, a un allontanamento. E sul fronte invece dell'appello che Gianni fa rispetto ai comuni a metterci risorse?
Ma io, come dire, capisco che ognuno debba fare la propria parte, però io posso assicurare che il nostro comune la fa. Io ricordo che noi siamo un comune che, come risorse nostre, già in aggiunta a quello che fa Città Metropolitana, facciamo tutti gli anni diciamo una sorta di calmiere delle tariffe, degli abbonamenti in questo caso, per studenti e anche per pendolari normali, mettendoci diverse risorse. Dovremo lavorare con le nostre risorse ai costi di esercizio della tranvia, ci investiamo sul trasporto pubblico per le linee, quelle, diciamo, periferiche, sulle frazioni e così via. Un comune come il nostro, ma penso di poter parlare per tutti gli altri sindaci, e lo ha detto anche ANCI, non può sostenere dei costi esorbitanti che diciamo coprono il costo, l'aumento del costo del biglietto. È semplicemente impossibile a livello di risorse, quindi un confronto serve, e sono d'accordo in questo senso con ANCI, urgente, perché ripeto, avere un aumento di questo tipo senza, diciamo, un vero e proprio confronto preventivo a fronte di un servizio che, perlomeno io parlo per il mio territorio, palesemente non sta funzionando, crea dei problemi. Soprattutto in che senso? Nel senso che il cittadino lascia il mezzo pubblico e torna al mezzo privato, e questa poi alla fine è una sconfitta. Cambieranno le cose con la tranvia, però ancora manca un anno, magari di più, e dobbiamo affrontarla. Quindi auspico un confronto al più presto, perché, insomma, altrimenti la situazione diventa complicata.
E in questa situazione delicatissima lei però cerca un coinvolgimento per capire davvero come aderire alle esigenze dell'utenza, chiedendo ai cittadini di ripensare insieme, no? Le tratte su gomma, le linee dei bus che poi andranno a collegare tutte le frazioni alla tranvia. Tra l'altro ci sono tante domande sulle linee dei bus dopo l'entrata in funzione della 3.2.1 da parte del pubblico di Controradio. Come può avvenire questo audit, diciamo, e soprattutto avete già delle sollecitazioni in merito?
Sì, infatti, a testimonianza che poi come comune noi ci stiamo muovendo in maniera anche a mio avviso, diciamo, intelligente, perché già un anno prima stiamo lavorando alla riorganizzazione post tranvia, e nel farlo io l'ho fatto con un video su Instagram, ma poi ovviamente lo abbiamo diffuso anche a tutti i giornali e così via. C'è una sorta di richiesta ai cittadini per avere dei consigli di chi il mezzo lo usa tutti i giorni e lo userà dopo con la tranvia. Non chiediamo ai cittadini ovviamente di programmare, questo è impossibile. Un amministratore può ascoltare, può capire quali sono le esigenze, suggerimenti, consigli, farsene carico e poi rafforzare la propria scelta in questo modo. E come? L'idea è proprio quella di dire che verso Firenze si debba utilizzare la tranvia una volta che sarà in esercizio, perché la tranvia passa ogni 4, 5, 6 minuti, quindi in maniera costante, puntuale, è impossibile che accumuli ritardi, va su sede propria, su ferro. Per cui l'obiettivo è che da tutto il nostro territorio, da tutte le parti del nostro territorio, si possa raggiungere il capolinea della tranvia, o comunque le prime due o tre fermate, quindi dal capolinea in Viale Europa, provenendo ad esempio da Grassina con il 31, o come si chiamerà, ma penso che possa rimanere 31, una linea accorciata, cioè un 31 che vada da Grassina fino alle prime fermate della tranvia in su e in giù, con un numero di mezzi adeguati, di modo che sia puntuale, costante. Lo stesso da Antella, ospedale fondamentale, e poi le prime fermate del capolinea. Lo stesso con il 23 o quello che sarà il suo surrogato, penso ad esempio da Osteria, la zona del capoluogo, via Roma, fino anche lì al capolinea della tranvia. E poi un lavoro sulle zone cosiddette periferiche, aumentando, o perlomeno, come dire, aumentando gli orari, perché le zone periferiche lamentano che nell'orario di rientro da scuola, ma soprattutto dal lavoro, la sera oppure la mattina presto, non ci sono questi mezzi. Invece bisogna cercare di ampliare il raggio orario. Questo lo potremo fare recuperando dei chilometri che non useremo perché c'è la tranvia. Insomma, una riorganizzazione perché si possa uscire da casa, prendere un mezzo su gomma che, se gira solo su Bagnaripoli, probabilmente non rimane nel traffico fiorentino, e poi fare uno scambio e prendere la tranvia nelle prime fermate, recarsi a Firenze e da lì poi, insomma, scegliere il punto,
ecco,
di
questo in questa sintesi un po' facendo la simulazione e il quadro in divenire, che potrebbe subire delle modifiche e dei miglioramenti grazie anche ai cittadini. Lei invita a scrivere a sindaco@comune.bagnoarripoli.fi.it, e in autunno annuncia anche un'assemblea. Ci torneremo, ne parleremo. In conclusione, prima di salutarci, un tema che poi riproporremo in Alia risponde tra poco, trasmissione con Alia, che è la questione delle zanzare, e in particolar modo a seguito del caso di West Nile che si è verificata a Bagnoarripoli è stata fatta una pulizia straordinaria questa notte in vista della notte bianca di Grassina.
È così, devo dire che è andata molto bene. Ho sentito adesso il comandante della polizia locale che mi ha detto che è andata tutta a posto e senza problemi. C'è stato un caso di West Nile, ormai si parla di una decina di giorni fa, accertato solo uno, non ce ne sono stati altri, quindi insomma la situazione è pienamente sotto controllo. Però essendoci un evento serale in piazza stasera, per poterlo garantire, seguendo i protocolli nazionali e per massima precauzione, da mezzanotte alle 3 di stanotte Alia ha effettuato una disinfestazione spaziale, così si dice, cioè non nelle caditoie ma proprio nell'aria, attraverso appunto il disinfettante contro le zanzare, di modo che in tutta la zona dove si svolgerà questa manifestazione si sia massimamente sicuri.
Abbiamo dato anche questa informazione di servizio, grazie al sindaco di Bagnoarripoli Francesco Pignotti per essere stato con noi.
Grazie a voi come sempre a Controradio e agli ascoltatori.
E proseguiamo con le nostre segnalazioni e i temi su cui ci sollecitate nel corso di Dillo a Controradio. Ci sono vari commenti che riguardano i rincari del TPL. Francesco ci scrive che il problema sono i troppi senza biglietto, più controlli e meno, insomma, delusioni e soprattutto meno rincari. Tema spinosissimo, lo affronteremo da vari punti di vista e poi naturalmente ci torneremo anche nella trasmissione con Autolinee inevitabilmente. Voci dal gasometro è un soggetto, una community che abbiamo ospitato in Dillo a Controradio più volte perché è una realtà che è composta da famiglie, anziani, frequentatori abituali delle zone intorno al gasometro. Dunque stiamo parlando dell'area di Santa Rosa, è quartiere 4, ma insomma possiamo definirlo confinante con il quartiere 1. Negli ultimi giorni diversi cittadini hanno segnalato il ritorno di situazioni che avevano già caratterizzato la scorsa estate l'area di Santa Rosa, frequentata peraltro da tanti bambini. C'è un giardino, anche questo manutenuto a tratti, e quindi su questo anche Voci dal Gasometro è intervenuta più volte. Ma io ne saluto la portavoce in collegamento con noi, Giovanna De Sero, ben trovata, buongiorno.
Buongiorno a voi.
Allora, Santa Rosa,
sì,
il gasometro,
quello che sta dicendo, dica.
Ecco, rappresenta uno dei luoghi davvero più belli ma anche più frequentati dell'Oltrarno. In questi mesi come è andata e soprattutto voi che tipo di appello fate adesso in previsione di una stagione estiva che vedrà un aumento della frequentazione?
Sì, assolutamente. Allora, diciamo che veniamo da un'estate scorsa di grande disagio, di coabitazione forzata tra famiglie, bambini che sono i destinatari, come diceva giustamente lei, di queste aree verdi molto belle dell'Oltrarno, e invece situazioni di degrado psichico insomma molto importanti proprio alle porte del parco, quindi di abuso di alcol, di droga, di spaccio, veramente di grande disagio. E avevamo segnalato con grande fervore, a nome di tutti i cittadini, che finivano addirittura per non frequentare più il parco, l'avevamo segnalato l'estate scorsa. Quindi diciamo abbiamo passato un fine estate inverno molto positivo, nel senso che con grande impegno anche da parte dell'amministrazione le zone erano state ripulite, erano stati allontanati individui particolarmente pericolosi o comunque che creavano situazioni veramente di grande anche disagio e imbarazzo. Però chi dice inverno dice anche frequentazione naturale molto inferiore rispetto alla bella stagione, parlo dei parchi soprattutto. Quindi oggi, come dice lei giustamente, siamo alle porte dell'estate e ci troviamo a dover scegliere tra un desiderio naturale di frequentare questi posti e una impossibilità oggettiva che si sta concretizzando, nel senso abbiamo il terrore di ripartire sulla situazione dell'estate scorsa. Quindi veramente è importante intervenire con una pulizia maggiore, con una presenza anche più importante di vigili che erano stati poi garantiti dall'amministrazione come intervento e che con grande piacere abbiamo accolto all'inizio, ma che vediamo sempre meno, nel senso non vediamo effettivamente forze dell'ordine di qualsiasi grado all'interno del parco, nelle zone appena adiacenti.
Anche perché De Sero, sarebbe davvero un peccato, perché c'è proprio un incontro anche intergenerazionale in quell'area, iniziative promosse dalla comunità, il gioco degli scacchi, no, condivisi, oppure tante altre attività,
infatti,
che lo rendono vivo, di conseguenza sì più sicuro, ma più sicuro bisognerebbe anche che fosse dal punto di vista proprio del contesto, certo.
Ed è proprio quello che noi pensiamo. Ha ragione a sottolineare l'aspetto intergenerazionale di quest'area, perché in un'area di poche centinaia di metri si giocano sia la ludoteca, destinata per definizione ai bimbi, che il centro anziani, cosiddetto centro dell'età libera. Siamo in via dell'Anconella, nel retro dell'ASL. Come dicevamo, sul parco, quindi sull'Arno abbiamo il parco. Insomma, sono zone, è una zona molto ristretta in realtà in termini di dimensioni, ma che ha una grande ricchezza anche da questo punto di vista. Noi come Voci del Gasometro stiamo cercando di valorizzare con una presenza maggiore in termini di piccole attività estive, ma anche di, come diceva lei giustamente, stiamo organizzando proprio l'arrivo di tavoli di scacchi. Questo nella finalità sempre di dare un passaggio, un presidio, di presidiare la zona con, diciamo, un passaggio positivo, perché è ovvio che se le famiglie, i bambini,
io potrei leggerla così, la forza un po' de sero, noi ci mettiamo del nostro, non facciamo passeggiate, diciamo, come quelle che avverranno venerdì in altre zone, però chiediamo anche una risposta delle istituzioni.
Bravissima, è esattamente quello che vogliamo dire, noi ci mettiamo buonissima volontà per valorizzare un'area che anche storicamente, io non sono una fiorentina di nascita, ma so che la storia di questa area è sempre stata un po' faticosa. Oggi facciamo una grande fatica per rivalorizzare, per dare uno slancio, metteteci del vostro.
E allora il messaggio è chiaro, noi l'abbiamo raccolto, lo stiamo diffondendo, speriamo davvero anche di poter incidere e fare pressione nel corso di queste settimane. Grazie a Giovanna De Sero, portavoce della comunità Voci dal Gasometro. Sono le 8:55 minuti, trasmissione che va a concludersi, ma le vostre segnalazioni sono sempre ben accette in dillo@controradio.it, la nostra mail che sarà in funzione anche per tutta l'estate. Poi torneremo in autunno con nuove segnalazioni, speriamo anche ulteriori risposte. Grazie per averci seguito, tra poco invece torna Alia Risponde e sarà dedicata al piano di controllo e prevenzione delle zanzare, come abbiamo anticipato con il sindaco di Bagno a Ripoli. Rimanete con noi.
La newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto.
2 notti per farsi sorprendere dalla bellezza delle stelle e dalla magia della danza e del teatro. Sabato 20 e domenica 21 giugno nel Borgo Medievale di Calenzano torna Lunaria, il Festival delle Arti di Strada, edizione 2026 dedicata ai celesti miraggi, alla potenza evocativa del cielo in tutte le sue declinazioni, dall'arte all'astronomia. Prevendita biglietti su Ticket One, info lunariacalenzano.it e pagina Facebook e Instagram Lunaria Calenzano.
Pensare e comunicare, il segno toscano.
La mostra di manifesti dei più importanti grafici e illustratori toscani sulle trasformazioni sociali e le campagne di pubblica utilità dagli anni 60 ad oggi.
Una mostra dedicata ad Andrea Rauch e Roberto Nistri al Murate Idea Park, via Madonna della Neve 8, a Firenze.
Aperta fino al 23 giugno, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 19:30, sabato 13 e sabato 20 dalle 15 alle 19. L'ingresso è libero.
È un'iniziativa dell'associazione Carta Canta con Controradio, in collaborazione con Museo Magma, Arci Comitato di Firenze e MAD, Murate Art District, e con il contributo dell'Estate Fiorentina 2026.
Martedì 23 alle 17:30, sala Chetti La Rocca al MAD, talk Cos'è un manifesto nel secolo digitale? Casi del contemporaneo e visioni virtuose del futuro, con Emo Risaliti, Mario Piazza, Davide Giorgetta, Antonio Glessi, Enrico Lattanzi. Modera Sara Patrizia Maggi. Dei suoni, i passi, un sentiero di musiche e parole lungo la via dell'idea. Un viaggio sonoro da Bologna a Firenze con tappe inedite che attraversano l'Appennino tosco-emiliano. Info su fabbricheuropa.net. Sabato 20 alle 21 a Palazzo dei Vicari a Scarperia, Mauro Ermanno Giovanardi in E poi scegliere con cura le parole. Domenica 21 alle 18 nel giardino di Villa Il Palmerino tra Fiesole e Firenze, concerto di Naomi Beryl. Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti. Un parco di musica ed altre storie. Per vivere un'estate di musica, teatro, danza, performance e letture nell'incantevole Parco Medicio di Pratolino. Info e programma unparcodimusica.it. La rassegna è promossa da Città Metropolitana di Firenze con il coordinamento di Music Pool. Sabato 20 giugno, gala finale del concorso internazionale di musica e danza Città Metropolitana Firenze Online, quarta edizione, promosso dall'Associazione Armonia in collaborazione con Centro Busoni. Domenica 21, doppio appuntamento con l'Orchestra Umana Armonia alle 11:30 con Cavalleria Rusticana e nel pomeriggio alle 18:30 il Florence Dance Festival con Residence, dedicato alle nuove istanze della coreografia, con la direzione di Margherita Nativo e Kate Ferrone.
Torna Stella Rossa, la festa di Arci Firenze all'SMS di Rifredi. Dal 1 al 5 luglio in via Vittorio Emanuele II, concerti, DJ set, radio on air, sagra delle case del popolo, dibattiti e laboratori nell'ambito dell'estate fiorentina. Sul palco Nobraino, Studio Murena, Flavio Giurato, Cassandra, Pollineo and Logic. Ingresso alla festa gratuito. Info su arcifirenze.it, Facebook e Instagram Arci Firenze.
Easy a Firenze in collaborazione con Controradio presenta Echoes. Conversazione tra ragazze di oggi e ragazze degli anni Ottanta. Una serie cross mediale a cura di Antonio Glessi e Sara Maggi, con la partecipazione degli studenti del primo anno di corso del biennio specialistico Easy a Firenze in design della comunicazione e del prodotto digitale. Echoes, in onda su Controradio al sabato alle ore 9.30 e in video on demand su controradiotv.it, controradio.it, Facebook e YouTube. Controradio è un'iniziativa del progetto Easy a Firenze, Florence New Vintage, Open City Museum, finanziato dal Piano Nazionale Ripresa e Resilienza.
MAD, Murate Art District, Fondazione Muse, in collaborazione con l'Istituto per l'Arte e il Restauro Palazzo Spinelli, presenta il Master in Mediazione Transculturale del Patrimonio e del Contemporaneo. Percorsi per l'Audience Engagement Inclusivo 2026-2027. Un percorso che raccoglie l'esperienza e la presenza multiculturale di italiani e stranieri residenti nel nostro territorio per formare figure professionali specializzate nella mediazione del patrimonio e dell'arte contemporanea in un'ottica non eurocentrica. Iscrizioni entro il 17 luglio. Tutte le info su murateartdistrict.it.
Controradio.
Riportiamo le filosofie in cantina con le religioni e la PlayStation 2. Sillogismi e imperativi hanno fallito come il sol dell'avvenire, così sia. Continuiamo ad inventare dimensioni, dopo il cubo, l'ipercubo e così via. Solo il senso che la storia stia finendo, quello stai sicura non finirà mai. Perché non finirà mai. Perché non finirà mai. Perché non finirà mai. Perché non finirà. Nuove contaminazioni, Fukushima, Nagasaki e Muro, e vaccini ed olocausti e paradossi, tartarughe irraggiungibili. Continuiamo a escogitare scappatoie, metilone, nefedrone e così via. Solo il senso che sia tutto ho già visto, quello stai sicura non finirà mai. Perché non finirà mai. Perché non finirà mai. Perché non finirà mai. Perché non finirà mai. Filosofia in cantina con le religioni e la PlayStation 2. Solo il senso che stia per scadere il tempo, quello stai sicura non finirà mai. Perché non finirà, 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 non. Non finirà mai, perché non finirà mai, perché non finirà mai, perché non finirà mai.
just need to stomp on the ground with you. Feeling like I've seen you once or twice in a deja vu. I've been living crazy, cause I know I got a cold look cool on my neck, so baby, I swear I'd ride a breeze with you out in Baton Rouge. You got that ooh, I wanna give you all my love. Let's make a wedding bay, guess.
Risponde, la tua voce, i nostri servizi. Una trasmissione a cura di Alia Plures per comunicare le novità del gestore e rispondere alle domande del pubblico. Uno spazio aperto alla cittadinanza in onda su Controradio.
Le 9 passate da 6 minuti in Newsline, siamo in Alia Risponde, come avete sentito anche dalla sigla, 12esima puntata di stagione. Alia Risponde @controradio.it, la mail per inviare segnalazioni che poi prendiamo in carico e cerchiamo di evadere nel corso delle trasmissioni successive. Il tema di questa puntata, il piano di controllo e prevenzione delle zanzare, un po' lo abbiamo anticipato anche con il sindaco di Bagnoaripoli Francesco Pignoli, però in quel caso riguardava la West Nile, il caso che si è verificato una decina di giorni fa e che però ha portato a una pulizia spaziale, una disinfestazione spaziale così definita per le strade di Bagnoaripoli in occasione della notte bianca di Grassina. Ma con l'arrivo del caldo e della bella stagione tornano le zanzare, quelle diciamo tradizionali che danno fastidio a tutti. Allora parliamone con Nicola Bella, referente area disinfestazione e derattizzazione sanificazione per Plures Alia, qui con noi, ben trovato, buongiorno.
Salve, buongiorno.
Che torna stagionalmente.
Sì, sì, sì. Sono...
per darci tutte le informazioni del caso che è sempre bene ricordare, Bella. Però abbiamo anche un ospite in collegamento perché siamo anche su Controradio TV, la dottoressa Giulia Di Pisa, medico igiene pubblica del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL. Ben trovata dottoressa, buongiorno.
Grazie, buongiorno.
Ci dice Bella innanzitutto come opera Plures Alia in sinergia con il comparto sanitario in queste tematiche, su questi fronti?
Allora, diciamo che le attività che noi svolgiamo sul territorio sono di due tipi essenzialmente. Una è l'attività ordinaria, quella che svolgiamo da maggio a settembre-ottobre e che si incentra prevalentemente sulla prevenzione, quindi sulla lotta antilarvale. Poi ci sono delle attività straordinarie che possono essere messe in campo e queste in generale sono legate a quelle che vengono alle problematiche di tipo sanitario, cioè quando ci sono situazioni come la West Nile o dengue, comunque malattie, arbovirosi e similari.
Okay. Ecco, dottoressa, ci sente?
Sì,
ecco, la sentiamo un po' in lontananza, ma insomma speriamo sia comprensibile. Dal punto di vista appunto della presa in carico sul fronte sanitario, come si attiva la macchina dell'ASL su questi fronti? Ci dica anche lei.
La macchina si attiva dal nostro punto di vista non appena ci arriva la notifica di una malattia trasmessa da vettori o anche in altri casi, in realtà in questo caso specifico quando arriva la notifica di una arbovirosi, da West Nile è questa, una malattia trasmessa da un virus a RNA. Quando arriva questa notifica viene presa in carico, viene fatta un'indagine che permette di capire la situazione dove si trova la persona che è stata colpita dalla malattia e si decide, si stabilisce in base a dei piani, delle procedure precise, recepiti, cioè il piano nazionale antivirosi e recepiti poi dal piano regionale, per cui ci sono delle procedure specifiche da mettere in atto, e questo è stato il caso in corso in questi giorni.
E allora grazie alla dottoressa Giulia Di Pisa, medico di igiene pubblica, anche per questo aggiornamento e questo focus introduttivo rispetto a una situazione circoscritta che non desta preoccupazione, ma come si interviene in questi casi, okay, l'abbiamo voluto raccontare. Invece, rispetto all'attività ordinaria, Bella, stiamo parlando di 200.000 caditoie, se non sbaglio.
Sì, diciamo che il numero totale sui comuni che serviamo si avvicina alle 200.000, Firenze in linea di massima si muove sulle 65.000 circa, che vengono trattate ciclicamente, in media per 5 volte. Dico in media perché da maggio a settembre normalmente il trattamento viene eseguito ordinariamente, il mese di ottobre è un po' variabile negli ultimi anni, quindi valutiamo se l'attività può essere svolta, perché comunque è un'attività che impegna tantissimo e insomma i territori non sono piccoli e quindi anche le persone che vengono messe in campo, la progettualità è importante in tal senso.
Mi racconta un attimo anche come avviene proprio dal punto di vista plastico il vostro intervento, cioè chi vi vede cosa vede?
Allora, chi ci vede delle persone che si muovono lungo il territorio inserendo all'interno delle caditoie con acqua un prodotto specifico contro le larve. Perché questo? Perché diciamo la biologia della zanzara si svolge in acqua e poi quella fastidiosa che ci viene a pungere nelle nostre estati. Cosa ha scoperto la ricerca? Ha scoperto che nella fase acquatica queste zanzare sono, le larve in particolare la zanzara, sono confinate e possono essere facilmente gestite. Nei focolai inamovibili, cioè quelli o grossi o comunque che non si possono spostare come le caditoie, con dei prodotti specifici, chiamati per l'appunto antilarvali, oppure rimuovendo, ormai è diventata una specie di, mio figlio direbbe meme, rimuovere il sottovaso. No? Quello, i piccole raccolte d'acqua, soprattutto per la fastidiosa zanzara tigre, è diventata una, come dire, un classico, no? Il piccolo focolaio che si viene a creare dopo la pioggia o dopo un innaffiamento abbastanza sostanzioso, e lì poi la zanzara tigre in particolare se ne giova.
Okay. E allora su questo fronte ci spostiamo proprio fisicamente dall'area pubblica all'area privata, perché tanto può fare anche il singolo cittadino.
Sì, perché ovviamente come area plures incaricata dai comuni si occupa di gestire al meglio i focolai che si trovano su area pubblica, ovviamente queste zanzare non hanno la nostra divisione amministrativa, per cui gli stessi focolai li trovano forse anche più diversificati in area privata. Per cui come è necessario intervenire sull'area pubblica con un servizio capillare, altrettanto capillare deve essere il controllo dei privati nelle loro aree per bonificare più o meno gli stessi focolai, ma con un'accortezza in più che magari in area urbana non si trova. Tutte quei piccoli, quelle piccole raccolte d'acqua che si possono formare nella nostra quotidianità. L'innaffiatoio dimenticato, per l'appunto il sottovaso famoso, la vaschetta con l'acqua dimenticata da una parte che non ce ne ricordiamo e c'è piovuto dentro, e lì poi noi possiamo trovare le larve. Tenete conto che comunque lo sviluppo larvale in periodi caldi è abbastanza rapido, quindi 7-10 giorni, per cui sarebbe opportuno che questi focolai venissero svuotati subito dopo le piogge, per esempio, comunque appena ci se ne accorge il prima possibile, ecco.
Anche perché qual è un po' la tendenza, no? Magari andando via in un fine settimana lungo, uh-huh, uno tende a annaffiarle in maniera più abbondante, poi l'acqua può rimanere.
Sì, può rimanere, ma poi guardi, questo glielo dico, mi permetto per esperienza personale anche con i miei vicini di casa. La fase acquatica della zanzara, che è una fase molto importante anche perché insomma è abbastanza sostanziosa anche come tempo, come durata, chiaramente non viene percepita da parte delle persone se non sono informati di questa cosa, perché chiaramente qual è quella che ci dà più fastidio? Quella che quando sono in giardino mi punge, e quindi è lì che poi noi ci focalizziamo, ed è il motivo per il quale spesso vengono chiesti abbondanti adulticidi, i quali sono, come abbiamo visto, trattamenti prevalentemente emergenziali e che che, come dire, vanno a limitare il problema, perché se noi lo vogliamo gestire in maniera importante sul lungo periodo, ovviamente è come qualsiasi cosa, la prevenzione aiuta tanto.
Siccome insomma raccontiamo anche di zanzare che adesso per la prima volta compaiono anche in Islanda e quindi con evidenti conseguenze derivanti dai cambiamenti climatici, voi come tipologia di interventi queste cose le vivete sulla pelle vostra lavorativa?
Sulle zanzare, ma su tutte, chiaramente tutti gli esseri viventi che chiaramente si adattano, no? A questo cambiamento climatico, ma soprattutto ad un ecosistema che noi gestiamo, no? Siamo noi che gli diamo i punti dove riprodursi, cambiamo i giardini, li gestiamo, non li gestiamo, cioè l'ecosistema urbano è fortemente dipendente da noi, quindi tante volte siamo anche noi stessi che favoriamo in qualche modo il loro sviluppo.
Le zanzare tigre depongono le larve vicino all'acqua e anche nel terreno, ahimè, ci scrive Elisabetta.
No, le larve di zanzare, allora le zanzare non depongono nel terreno, le zanzare depongono solamente, allora, depongono o a filo dell'acqua, per esempio la zanzara tigre, o sull'acqua, per esempio la zanzara comune. La cosa che le accomuna è lo sviluppo acquatico, che soprattutto per la zanzara tigre, mi preme sottolinearlo perché diciamo poi diventa soprattutto da adesso in poi il must, no, dell'estate, i piccoli focolai che noi gli possiamo lasciare. Loro chiaramente compiono questo ciclo da uovo, larva, quattro stadi di larva, pupa, e poi emerge l'adulto. Adulto e la femmina poi per poter fare la maturazione delle uova dopo l'accoppiamento ha necessità del pasto di sangue. Per cui in quel momento lì noi entriamo in contatto diretto con la zanzara, cioè in quel preciso momento. Tutte le altre fasi non le vediamo, ma sono punti nodali per la lotta a questo fastidioso infestante.
Una informazione di servizio: se un cittadino nota una situazione particolarmente critica di ristagno, intendo, come può intervenire per segnalarla?
Allora, se ovviamente si tratta di area pubblica, si può rivolgere all'ufficio ambiente del comune di appartenenza oppure segnalarlo sull'Ali App, e quindi noi poi prenderemo in carico la segnalazione e faremo i controlli rispetto a ciò che l'utente ha chiesto.
Poi torneremo sul discorso della calendarizzazione per dare magari qualche informazione interessante rispetto al territorio, ma gli interventi che voi fate e che ha descritto prevedono anche una fase successiva di monitoraggio.
Sì, noi dopo i trattamenti, diciamo per verificare un po' l'andamento del nostro lavoro, prendiamo dei punti di controllo che sono fondamentalmente focolai, caditoie o punti specifici, diciamo, di ristagni d'acqua, e andiamo a verificare qual è stata la bontà del trattamento, e poi in base alle risultanze ci organizziamo per capire come eventualmente, se fosse necessario, correggere il tiro.
E la differenziazione dei calendari nei vari territori, ci dice un po' qual è adesso la pianificazione rispetto a,
allora,
dove sarete?
Noi diciamo che in linea di massima ci muoviamo partendo, come vi ho detto, da maggio. Le aree comunali vengono suddivise in aree operative, e queste aree operative vengono normalmente svolte in un arco di giorni programmato, nei comuni più piccoli 3-4 giorni, nei comuni più grandi anche una settimana, 10 giorni, e a questo punto vengono, tra virgolette, se mi permette, aggredite le aree con gli operatori che vanno in giro a trattare i tombini che trovano nelle aree che noi gli abbiamo dato, essenzialmente vie, piazze, giardini.
Prato, Centro e Signa sono stati fra i primi territori.
Sì. Abbiamo fatto questa calendarizzazione che è molto, diciamo, articolata, e abbiamo fatto una sorta di puzzle incastrando tutte le aree, cercando di essere il più uniformi possibili e dare una copertura più uniforme possibile del territorio, dei territori su cui operiamo.
Siamo in conclusione, un ultimo appello, o comunque insomma se vuole ricordare un'informazione di servizio importante che facilita poi anche il vostro lavoro.
Allora, il consiglio è quello che ormai diamo tutti gli anni, è fondamentale. Ricordatevi che la prevenzione è l'arma per poter diciamo vincere in parte, o comunque darci veramente un contributo a limitare la presenza importante di questo infestante. Per prevenzione intendo informarsi sui siti ufficiali, ci sono siti fatti molto bene come per esempio quello della Regione Emilia Romagna, che informa molto puntualmente, l'Istituto Superiore di Sanità, Epicentro, ci sono siti fatti molto bene che danno informazioni corrette su quello che è, diciamo, la biologia di questo animale e quello che si può fare, e soprattutto cominciamo a prendere coscienza che la zanzara, oltre a quella che ci dà tanto fastidio come, diciamo, insetto pungente, ha anche una vita acquatica, e in quella fase lì noi con manovre molto semplici la possiamo limitare, ma limitare in grande numero, e quindi ecco, e cominciare a prendere coscienza di questo, e facendo queste piccole azioni possiamo ottenere grossi risultati.
Questo è importante ribadirlo, lo abbiamo fatto in questa puntata di Alia Risponde dedicata al piano di controllo e prevenzione delle zanzare. Ci arrivano anche segnalazioni su altre tematiche che prenderemo in carico e ad alcune risponderemo anche subito dopo la trasmissione. Ce n'è una invece che da diversi giorni ci è stata inoltrata e che abbiamo a nostra volta girato ad Alia da parte di Giuseppina, che chiedeva con una certa urgenza di pulire i cassonetti di via Ponte alle Mosse a Firenze, mandandoci foto, indicandoci anche i numeri civici perennemente sporchi. E allora ci viene detto che la sanificazione interna avviene di prassi due volte l'anno, così come la pulizia esterna, però stante la situazione di urgenza segnalata da Giuseppina, la richiesta è stata presa in carico per un intervento rapido. Adesso naturalmente chiederemo conto ad Alia e speriamo di aggiornare positivamente Giuseppina nella prossima trasmissione che ci sarà il 16 luglio, peraltro l'ultima di questa stagione, poi tornerà Alia, insomma speriamo comunque, Giuseppina, che in tempi brevi si possa intervenire. E allora aliarisponde@controradio.it la mail per le vostre segnalazioni. Grazie per averci seguito, puntate riascoltabili anche visibili sui nostri canali crossmediali. Io ringrazio la dottoressa di Pisa che è stata in collegamento con noi per l'ASL in apertura e il referente per l'area disinfestazione di Pluresalia Nicola Bella per essere stato qui con noi.
Grazie a voi.
Rimanete su Controradio, noi ci risentiamo con gli aggiornamenti di cronaca alle 12.45.
Alia Risponde, la tua voce, i nostri servizi. Una trasmissione a cura di Alia Plures per comunicare le novità del gestore e rispondere alle domande del pubblico. Uno spazio aperto alla cittadinanza in onda su Controradio. L'informazione di Controradio continua sui nostri social e sul sito www.controradio.it.
The ground. Everything that I believe is you. You're a lighthouse giving hope to the crew. And it all breaks down, it all breaks down. Get on your knees and kiss the ground. Surface echo and sound. Surface echo and sound. It lingers like a fingerprint. So cold it, melancholy never over it. Just cold it, cold it. You strike the match, wearing your heart on your sleeve like a badge. And it all breaks down, it all breaks down. Get on your knees and kiss the ground. Surface echo and sound.
surface echo and sound. Surface echo and sound. It lingers like a fingerprint, so cold and melancholy, never over it. So cold it. If you're feeling like a counterfeit, just call.
se poi non ci credi, abbracciami come abbracceresti i tuoi pensieri, con un ricordo da inventare e una canzone che non c'è, come tutto quello che non so, come tutto quello che non so di te. E nessuno ci capiva e nessuno ci guardava, non avevamo niente ma niente ci bastava, senza troppi compromessi, senza troppa fantasia, in un secondo importantissimo che poi è volato via, e penso sempre a tutto quello che non so, e penso sempre a tutto quello che non so di te.
Le 9:31, buongiorno, le notizie di Popolare Net.